Cari amici di ADP Radio, cronaca dal 7 luglio, escursione con i 4x4 nel deserto del Gobi, prima tappa dopo circa 2 ore a Yol, dove si percorre per circa un'ora dalla sorgente un fiume che si inoltra in un canyon, in una strettoia dove raggiunge 20 metri di larghezza e circa 200 di altezza. Incontriamo il punto ancora ghiacciato di circa 8 metri di altezza dal fiume che vi scorre sotto. Lungo il percorso troviamo greggi di pecore, capre, cavalli e mucche, ed una specie di roditore che è in realtà un piccolo coniglio selvatico, lungo non più di 10 centimetri. Con un viaggio di circa un'ora arriviamo al Gobi Discovery. Ci sistemiamo nelle ghere e pranziamo in un bel locale tutto di legno. L'8 luglio partiamo per Bayanzag, percorrendo delle piste che raggiungono circa i 2000 metri. Il paesaggio è completamente diverso dagli altri deserti che ho visitato in questi anni. Vedi Libia, Tunisia, Marocco, Siria, Giordania. È più simile a quello dell'Uzbekistan e del Kazakistan, ma con una conformazione geologica particolare, anche nei colori. La cosa che ci ha stupito di più è quanto sia radicato in questo paese il nomadismo. Il deserto è pieno di animali, ma con pochissimi pastori che oramai si muovono soprattutto in moto. Il nostro autista Yura a Bayanzag ci fa conoscere la sorella, che gestisce un piccolo negozio. Il paesino è un tipico agglomerato mongolo con ghere e piccole abitazioni in legno ed alcune in mattoni. Arriviamo al Gobi Discovery all'ora di pranzo. Ci sistemiamo questa volta in prefabbricati di legno dove si muore di caldo. Decisamente meglio dormire nelle ghere. Verso le 18 andiamo sulle dune che sono di un colore che va dal rosato al beige. Sono imponenti anche perché superano i 100 km di lunghezza verso la Cina. La sera, come accade nel deserto, la temperatura scende ed il cielo si riempie di migliaia di stelle su uno sfondo quasi nero. Il 9 luglio ci trasferiamo sempre su piste verso le Flaming Cliffs, le rupi fiammeggianti, così le nominò Roy Chapman Andrew negli anni 20, quando le scoprì e trovò cadendo in un fosso le prime uova di dinosauro e in alcuni anni di scavi oltre 100 scheletri e fossili di dinosauro. Il posto è spettacolare, di un rosato particolare, che ricorda il Wadi Rum in Giordania o i canyon del Colorado in USA. Dopo una buona cena con spaghetti alla bolognese, dormiamo di nuovo in una ghere, sotto un intenso temporale ed anche un po' di freddo. Due nostri amici passano la notte a togliere acqua dalla tenda. Il 10, dopo 3 ore di viaggio, torniamo a Dalanzagad, ci prepariamo per la partenza, ci riforniamo di acqua e di gasolio. In un'ora e mezza raggiungiamo la tappa intermedia di Kuld, dove già avevamo dormito all'andata. Il paesaggio, con qualche pioggia, è già cambiato, è ricco di erba, così riusciamo a capire come sopravvivano tante razze diverse di animali. Su questo deserto, che è sostanzialmente un altipiano di circa 1500 metri, l'11 luglio partiamo per Mandal Gov, dove incontriamo la nostra guida Mina, che ci porta a sostare nel deserto in cima ad una collina. Gli diciamo che non è possibile lasciare incustoditi i nostri camper ed optiamo per un parcheggio vicino al comando di polizia, dove ci fanno fermare senza problemi. nel pomeriggio andiamo a vedere una dame per locali, dove eravamo pochissimi europei. Il luogo è bellissimo, una tribuna da stadio con lo sfondo del deserto. Mentre si esibiscono i lottatori, nel tardo pomeriggio il tempo cambia, si crea una tempesta di sabbia pazzesca. Tutti gli spettatori si dileguano, le suppellettili volano, i lottatori sospendono gli incontri. Poveretti, metà dello spettacolo è andato in fumo. Subito dopo si scatena un temporale tipo nubifragio e tornando ai camp ci inzuppiamo tutti. La serata si conclude con la spesa e controllo dei camper. Il 12 alle 8:30 la nostra guida Mina, una giovane ragazza di 21 anni, studentessa di medicina, ci viene a prendere con l'autista del 4x4 e facciamo la nostra visita al Baga Gazrin Chulu, deserto del Gobi. Anche oggi il paesaggio è particolare, con formazione delle rocce. Ricordano quelle della Sardegna, stratificate e levigate dal vento e dalla pioggia, sia in orizzontale che in verticale. Vediamo anche un cimitero sciamanico con teschi ed ossa di animali. Pranziamo e sulla strada del ritorno casualmente incontriamo un monastero buddista in ricostruzione distrutto durante il periodo sovietico. Il tempio di Josiful Manushiri. È ricco di oggetti, alcuni salvati all'epoca, altri donati da persone che ci avevano in casa. I 12 monaci fanno anche dell'artigianato, realizzando degli oggetti molto belli, ma costosi. Concludiamo la giornata passando a casa dei genitori della nostra guida e assistiamo alla tosatura delle pecore, che danno lana di Kashmir. Entriamo nelle Gher, conosciamo la nonna novantenne di Mina e la zia che ha avuto una bambina da un mese e scopriamo che le donne che vivono nelle Gher lì partoriscono, dove arrivano la levatrice ed un medico a domicilio. D'altronde anche qui è arrivato il cellulare, il computer, la TV e il pannello solare. A presto, Luciano.